Cerchiamo adesso di entrare nei consigli per l'uso, diciamo così, nei consigli di lettura. Prima attenzione da avere. Questi testi non sono scritti in un genere di tipo storico, e mi spiego subito. Non pensate che le cose sono andate così come sono narrate. Non fate quell'errore che è così diffuso nelle letture ingenue della Bibbia, per cui si confonde il testo e l'evento raccontato. Si confonde l'evento narrato e l'evento accaduto. Sono cose diverse. E guardate che sono cose diverse non solo mentre parliamo della Genesi. È ovvio che non c'era nessuno che poteva essere testimone di quello che Dio ha fatto all'imprincipio. Non c'era assolutamente nessun uomo, il testo stesso a dirlo. Dunque, se volete, e se non la prendete come provocatoria, questi racconti sono una fiction, sono una finzione narrativa. È chiaro che intendono trasmettere un messaggio teologico fondante. Qual è l'idea? Per l'uomo antico, l'uomo biblico, lui non si pensa al di fuori di Dio. Per lui è impensabile pensarsi senza Dio. Ma queste cose, questa distinzione tra l'evento narrato e l'evento avvenuto, cioè tra il testo e la storia, vale anche quando leggete i Vangeli, vale anche quando leggete le narrazioni a cui siete più abituati nel Nuovo Testamento, quando leggete l'incontro che Gesù fa con un cieco, con un lebbroso, un miracolo che fa. Un conto è la narrazione, un conto è l'evento. Se uscendo da qui tutti voi vi mettete a fare il resoconto di ciò che avete vissuto qui dentro, voi saprete che sono tutti racconti diversi. Se ci fate passare, come sono passati tra la morte di Gesù e le prime redazioni dei Vangeli, 3 decenni, vi lascio immaginare quello che c'è in mezzo. Dunque, mi raccomando, la prima attenzione di non cadere nel fondamentalismo, cioè Dio creò, Dio disse, in 7 giorni tutto fece, eccetera, è andata così. Questa è un'attitudine completamente errata nel leggere questi testi. Allora, se non è storia in questo senso, che testi sono questi qui? Un teologo, Karl Rahner, ha parlato di eziologia metastorica. È una parola difficile e adesso la spieghiamo, ma in realtà la cosa è molto semplice. Cosa vuol dire eziologia? Eziologia è un discorso che spiega un'origine, spiega una causa. Aetia, da cui è ezio, è la causa, il motivo. Quindi si tratta di un racconto di origine, di inizio, che proietta ai primordi dell'umanità in un tempo mitico, in principio. In principio. In quanti miti si inizia così? In principio, un tempo mitico, un tempo che sfugge all'uomo. Noi non abbiamo la presa sull'origine, men che meno sull'origine assoluta, che è il principio di tutto. Anche se andiamo dei principi o inizi più relativi, come è la nostra nascita, anche lì ne sappiamo qualche cosa per quel che ci può essere stato raccontato, ma l'origine ci sfugge. Quindi è importante che percepiamo questo anche nel leggere questi testi. Allora, cosa fanno questi testi? Mentre parlano di Caino e Abele, mentre parlano di Adamo ed Eva, eccetera, proiettano alle origini dell'umanità ciò che è costante nell'umanità, ciò che è umanamente fondamentale, basilare. È un genere, direi, piuttosto sapienziale. Si riflette su come l'uomo si muove nel mondo, perché l'uomo ha a che fare con la fatica del lavoro, perché c'è questo problema del male, della violenza, perché tra l'uomo e la donna è così difficile l'intesa, eccetera. Il nostro autore non ci parla di ciò che è cronologicamente originario, ma di ciò che è umanamente costante e fondamentale. Che cosa mi riuscite a seguire per ora? Perché il nostro autore proietta alle origini queste esperienze? Ma proprio perché mettendole alle inizi dell'umanità vuole dire che riguardano tutta l'umanità, vuole dire che riguardano l'uomo sempre e ovunque. L'autore che cosa fa? Allora, interpreta delle situazioni umane quotidiane facendo ricorso a una forma narrativa. Avete essenzialmente dei racconti, delle narrazioni, ma delle narrazioni al cui interno trovate degli elementi simbolici. Il nostro autore fa ampio ricorso al simbolismo. E poi mette in scena dei personaggi prototipici, Adamo, Eva, e li situa in un tempo primordiale. Allora, voi capite, eziologia metastorica, che vuole dire che qui ci sono delle narrazioni che vogliono andare alle origini di attitudini, comportamenti, problemi, realtà che attraversano la storia. Metastorica non vuol dire al di là della storia, ma che la attraversa la storia e con cui ci confrontiamo anche noi oggi. Quindi davvero, vi ripeto, non ponetevi la domanda: ma le cose sono proprio andate così? Dio ha dunque preso un po' di fango, l'ha impastato, ha fatto il pottier, ha fatto il vasaio, tirato, e poi dopo gli ha soffiato dentro ed è diventato un essere vivente? Non confondete testo e storia. Allora, eziologia metastorica, quindi racconto di eventi passati indietro nel tempo che spiegano una realtà attuale. Oggi, tante volte nella Bibbia voi trovate delle eziologie che spiegano ad esempio la nascita di un santuario o il cambiamento del nome di una città. Prendiamo un esempio. Se voi vi ricordate l'episodio del sogno di Giacobbe in Genesi 28, c'è questo sogno che Giacobbe fa la scala che univa il cielo e la terra. Quando Giacobbe si sveglia dal sonno, disse, sto leggendo Genesi 28:16, certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse, com'è terribile questo luogo. È l'irruzione del sacro, se volete, è la percezione della presenza di Dio nel mondo. Questa è la casa di Dio, in ebraico Bet El, casa di Dio. Questa è la porta del cielo. La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come stele, versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel, mentre prima da loro la città si chiamava Luz. Qui c'è l'eziologia del nome Betel. Perché si chiama casa di Dio? Ma perché è lì che Giacobbe ha avuto il sogno in cui ha percepito questa comunione tra cielo e terra, e dunque questo spiega il nome della città che addirittura si è venuto a sostituire al nome precedente. Si chiamava Luz, ora si chiama casa di Dio. Allora, ancora, l'attenzione di chi scrive, anche in Genesi 1:11, è sì sul passato, ma il fine dell'autore è l'oggi, il presente. È sempre così, è anche quando nella Bibbia scrivono di storia, nelle varie storiografie bibliche, si non c'erano i criteri positivistici di fare la storia che abbiamo noi oggi, tutt'altro, era un altro modo di fare storia. Si narrano eventi passati che hanno come fine l'utilità odierna, che hanno come fine di parlare dei destinatari oggi, di leggere una situazione storica attuale. Per cui funziona sempre la storia nella Bibbia come le fotografie sovraimpresse, avete presente, in cui ci sono due piani che si sovrappongono, c'è il passato ma che quasi travalica nel presente. Ebbene, ecco allora, in questo testo io credo che noi possiamo davvero cercare, e io credo che possiamo trovare, delle chiavi ermeneutiche per leggere l'umano, o almeno per interrogarci sull'umano, per chiederci che cos'è umano. Guardate che queste domande oggi sono brucianti, sono lancinanti, lo vedremo. Non sappiamo che cos'è l'umano. Del resto, anche qui, non vi sembri un qualcosa di riduttivo. Mi direte, ma come, qui ci si parla di Dio, certo che ci si parla di Dio, ma non dimentichiamoci che il messaggio propriamente religioso non è l'unico che la Bibbia ci dà. C'è spesso non è neanche quello centrale nelle narrazioni bibliche. Certo, non è l'unica cosa che la Bibbia può dirci. Parla dell'umano e all'umanità. Vi faccio ancora un altro esempio, non vorrei tediarvi, magari le conoscete già tutte queste cose e io sto parlando invano, però siccome spesso so che invece non è così, insomma, ci sono dei pregiudizi di lettura che devono essere un po' da cui si deve sgomberare il campo, vi faccio un caso. Se voi prendete Genesi 4, dove c'è l'episodio di Caino e Abele, voi capite che, gli esempi sarebbero tanti, ma insomma, pigliamo questo, se voi prendete alla lettera il testo, voi entrate in un vicolo cieco. Per esempio, in Genesi 4, al versetto 14, Caino ha appena ucciso Abele e arriva a riconoscere davanti a Dio: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Siamo al capitolo 4, versetto 13. E dice Caino a Dio: ecco, tu oggi mi scacci da questo suolo e io dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Trovate qualcosa di strano in questo testo? Prego? Ci sono solo loro al mondo, c'è solo papà, mamma e figlio, perché l'altro figlio non c'è più. Chi è che lo incontra? Questa è una contraddizione, evidentemente. Stando alla narrazione, al mondo non ci sono che Adamo, Eva e Caino. Ma è evidente che qui il testo sta parlando di un'altra situazione, la situazione che viviamo quotidianamente. Andate in 4:17. Ora Caino conobbe sua moglie. Dove era questa? Lì di donne ce n'era una ed era sua madre. Stando alla Bibbia l'incesto non è esattamente consigliato, diciamo così, quindi è evidente che se noi prendiamo alla lettera questi testi entriamo in un vicolo cieco da cui non ne usciamo più. Quindi è importante questo per imparare a porre anche le domande giuste al testo. Agostino, nella sua intelligenza, in un capitolo nel libro undicesimo delle Confessioni, affronta a un certo punto delle tematiche riguardanti la creazione, riguardanti soprattutto il tempo, la creazione del tempo, e a un certo punto dice, vi leggo: ecco come rispondo a chi chiede, perché anche allora c'erano tanti che facevano domande, insomma, le più stravaganti. Che cosa faceva Dio prima di fare il cielo e la terra? Una buona domanda. Cosa faceva prima di fare il cielo e la terra? Ed ecco Agostino, non risponde come quel tale che dicono rispose eludendo con una facezia l'insidiosità della domanda. E disse, preparava la Geenna per chi scruta i misteri profondi. Preparava l'inferno per chi fa domande stupide. potremmo tradurre. E subito lui dice, attenzione, io non rispondo come lui, ma intanto l'ho detta. Altro è capire, altro schernire. Io non schernisco, però, ecco, non state lì a far domande, qui anche gentile, che scrutano i misteri profondi. Ecco. Il testo ci chiede anche di educare le nostre domande, proprio perché c'è un incontro con una alterità. E tutto questo, ripeto ancora una volta, ci insisto, perché fino a poco tempo fa questi testi erano assolutamente presi come letteralmente storici. E in realtà questa è una mentalità ancora profondamente radicata. Tutto sommato fino al 48, fino al 1948, con la lettera di Pio XII al Cardinal Suhar, che in risposta a tutta una serie di domande, appunto, su come è sostenibile la storicità di questi testi, come va intesa, solo allora è venuto meno quel dogma, diciamo così, per cui vanno presi come letteralmente storici. Ecco allora, e diciamoci la verità, il problema non è morto. Se pensate ai dibattiti tra creazionisti e evoluzionisti, oggi soprattutto nei fondamentalisti americani, nella zona della Bible Belt, della cintura della Bibbia, le zone del Midwest degli Stati Uniti, dove neanche si può insegnare a scuola l'evoluzionismo, perché il dogma è il creazionismo. Allora, il problema è tutt'altro che dunque antico, è un problema anche nostro e oggi. Secondo problema, siamo di fronte a quelli che vengono chiamati dei racconti di origine, di inizio, di cominciamento. Allora, l'uomo, c'è una impossibile coscienza dell'inizio. Non c'era nessuno per narrare ciò che è avvenuto nell'in principio. Il testo biblico dice che non c'era l'uomo. L'origine assoluta sfugge all'uomo. Anche, pensateci bene, gli inizi più relativi della nostra vita, quella su cui abbiamo una maggiore presa, spesso noi li possiamo conoscere come inizi solo dopo. L'inizio lo comprendiamo dopo, quando c'è una storia che fa sì che esso sia un reale inizio di qualche cosa che ha una durata, una consistenza. I racconti di vocazione nella Bibbia sono sempre fatti dopo, a distanza, non sono fatti nel momento. Il racconto è dopo che Geremia parla in Geremia 1 di come il Signore l'ha chiamato fin dal seno materno. È dopo che Pietro ricorda come egli seguì Gesù dopo che l'aveva chiamato lungo le rive di Galilea, ma è solo dopo che capiamo che un inizio è stato un inizio. Ci vuole il dopo, ci vuole il proseguimento della storia per capire che c'è stato un inizio. Ed è chiaro che quando facciamo il racconto di un inizio, in questo racconto si riversa ciò che noi siamo, ciò che siamo diventati. Facciamo un lavoro di memoria, in cui evidentemente non diciamo esattamente ciò che è avvenuto in modo cronachistico, ma facciamo una nostra lettura, interpretazione che ci consente di capirci meglio nel nostro oggi. Voglio fare una breve digressione. Sono assurde, sono inutili le domande che ci stiamo facendo? Proviamo a porci questa domanda: che cosa è umano? Che cos'è l'umano? È molto difficile oggi rispondere a questa domanda. Prima di tutto ci dobbiamo dire a quale tipo d'uomo ci riferiamo. Noi qui siamo in Occidente, ma ci sono tante altre culture, tante situazioni economiche, sociali, culturali in cui l'uomo è percepito in maniera assolutamente diversa. Andate in Estremo Oriente il rifiuto del sé e del logos sono le caratteristiche che accomunano le grandi culture dell'estremo Oriente. È molto difficile capire e definire l'umano. Eppure oggi abbiamo una grande sete e fame di questo. Io credo abbiamo bisogno di riscoprire una grammatica dell'umano, come declinare, come articolare le frasi che fanno sì che un uomo arrivi a costruire un discorso pienamente umano. Vi faccio notare che molti oggi pongono la nostra epoca, lo spazio culturale in cui siamo, sotto il segno della post-umanità. Cioè, quasi come questo caratterizzasse un nuovo stadio dell'evoluzione dell'umano, caratterizzato da che cosa? Dall'intreccio sempre più intimo di biologia, tecnologia e l'interconnessione in rete. Pensate all'intelligenza artificiale, pensate, c'è uno specialista di robotica che parla della macchina sapiens come futura evoluzione dell'homo sapiens. E non sono, credetemi, dei pazzi questi? Non sono dei, diranno delle cose che ci sembrano strane, sono anzi degli grandi studiosi che possono anche far rabbrividire queste cose che arrivano a dire, ma oggi è veramente problematico definire l'uomo. Dov'è l'umano quando un corpo umano viene protesizzato, viene innestato con elementi, viene riprogrammato, oggetto di innesti con macchine più o meno invadenti? Il modo di invecchiare, la sessualità, il modo di riprodursi, il modo di morire sono cambiati radicalmente. Non possiamo nascondercelo. Attenzione, qui in Occidente, nel mondo occidentale, è ancora uomo l'uomo sottoposto a questi interventi. Pensate, ecco, questo per dire che cosa significa l'umano, che cos'è, in cosa consiste l'umano. Quell'atleta Pistorio è abbastanza emblematico con quegli arti, come si chiamano, artificiali, di questa evoluzione. Per molti il corpo umano integrato ormai da parti meccaniche è il futuro dell'evoluzione. Allora, io direi che l'aspetto più positivo di queste cose qui è che la teorizzazione di questi, direi, incubi postmoderni ci fanno tornare una bella nostalgia dell'umano, ci fanno sentire un po' a disagio e forse ci fanno sentire il bisogno di una sapienza contemporanea. Quello che io vorrei fare in questi giorni è cercare di lavorare a questo, a trovare elementi per una sapienza contemporanea. Una sapienza che è molto più significativa dell'informazione da cui siamo invasi e di cui sappiamo, credo, farcene poi abbastanza poco. Non è a furia di sapere tante cose o di essere tanto informati su tutti che diventiamo più sapienti. E la sapienza non coincide neanche con la conoscenza, è ulteriore e più profonda. Ed è lì che si situa quello che io chiamerei il necessario recuperare una grammatica dell'umano. Mi permetto ancora due minuti di cosa intendo dire con recuperare una grammatica dell'umano? Scoprire che, ad esempio, ci sono delle dimensioni antropologiche che ormai sono rimosse, che sono dimenticate, cadute nell'oblio, ad esempio nell'ambito educativo. Una realtà a cui si è abdicato è la volontà. Chi parla di volontà? Prendete la psicologia. La psicologia si è fondata sulla rimozione totale della volontà. Psicologia, psicanalisi, psicoterapia di fatto hanno sostituito la volontà, che è da che mondo è mondo un principio responsabile con cui l'uomo si prende in mano, si determina per un fine, accetta di pagarne il prezzo per raggiungere un obiettivo, ebbene è stato sostituito questo principio responsabile con dei principi che non sono responsabili. Nella psicanalisi troverete che a motivo, fondamento delle azioni umane c'è l'angoscia, c'è il masochismo, che più ne ha più ne metta, ce n'è un'infinità, ma tutti questi sono moventi non responsabili. È impressionante la rimozione della volontà, ad esempio nella psicologia, ma a livello educativo. Anche lì è molto grave questa rimozione, anche se so bene che ha reagito a un cattivissimo uso della volontà. Io non posso andare a dire a un'anoressica: tu devi mangiare, non ti sforzi, ti manca la volontà. Non posso dire a un dislessico che manca di volontà. La volontà ha fatto dei pessimi servizi in ambito educativo, in ambito medico, in ambito spirituale, in ambito dell'educazione cattolica. Non posso confondere una impossibilità con una mancanza di volontà. Che volere sia potere è una balla, non è vero. Sono mille e mille le situazioni in cui noi non possiamo. Anche qui Agostino, in un bel passaggio delle Confessioni, lo dice: no, non è affatto vero che volere sia potere. Al tempo stesso, la volontà è un elemento strutturante, decisivo nella formazione dell'uomo. Il problema è che oggi, in ambito educativo, prendete le grandi agenzie educative, prendete la scuola, prendete la chiesa, prendete la famiglia, la loro evidente crisi fa sì che anche non sappiano più dare dei fini da perseguire e attivare la volontà. Attivare la volontà non significa mettere in atto quella che Alice Miller chiama la pedagogia nera, la pedagogia di premi e di ricompense, oppure di botte, ma significa rendere appetibile il fine da perseguire. C'è quel bellissimo passaggio di Antoine de Saint-Exupéry nel suo libretto che sarà di 700 pagine, che è un libretto abbastanza voluminoso, La Cittadella, in cui dice: se tu vuoi costruire una barca, non cominciare a dire tu prendi il legname, tu vai a prendere questo, ma fa insorgere nelle persone la nostalgia del viaggio in mare, fa nascere nelle persone il desiderio di navigare, e allora vedrai che le facoltà si mobilizzeranno, si orienteranno verso quel fine e si costruirà la nave, ma non a furia di dovere o di imposizione. La volontà è semplicemente, possiamo prendere un altro elemento e poi la chiudiamo lì, perché altrimenti facciamo il corso solo su questo: il salutare, il saluto. Il saluto è un'arte difficile. Il saluto è però un elemento decisivo del nostro vivere quotidianamente. È il momento aurorale e primo di ogni relazione quotidiana. È importante il saluto in tutte le culture del mondo, le varie forme con cui viene espresso. È sempre un augurio di benedizione, l'espressione di una gioia, è sempre una positiva accoglienza e riconoscimento dell'altro, quali che siano i gesti o le parole che vengono usati. Ecco, io lì mi permetto di dirvi che anche lì non è così semplice il saluto. Ci sono forme a volte di banalizzazione del saluto, di imbarbarimento del saluto. Una delle cose che più detesto è, se qualcuno vuoi la fa, mi dispiace, quando sento una fine della telefonata: ciao 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 ciao, succede, basta che anche voi lo facciate, lo trovo detestabile. O l'arrivederci scendendo dall'aereo, arrivederci, sai che non lo vedrai mai più, e nel modo più assoluto arrivederci, vabbè, non importa. Potremmo andare avanti a lungo, potremmo parlare, che so, dell'arte di ascoltare, dell'arte di mangiare. Potremmo parlare di tante di queste cose, ma quando dico grammatica dell'umano, intendo dire reimparare queste cose elementari che fanno sì che l'uomo possa vivere una vita umana. Io penso che, ad esempio, un'altra cosa è oggi reimparare la parola, a parlare, e unirla al silenzio. Ma di questo ne potremmo parlare, perché Genesi 1 è molto giocato sulla parola. È la parola che sconfigge il caos, è la parola che mette ordine nel caos e nell'informe. In tempi come i nostri, nella nostra Italia in particolare, in cui si fa ampiamente strame della parola, in cui anche a livelli dirigenziali, chiamiamoli così, politici la parola viene usata come scherzo, come battuta, viene detta e poi ritrattata, vengono usate parole violente che meriterebbero come minimo la galera, è importante ritrovare il senso proprio della parola. La parola che cos'è? È un gesto, non è semplicemente flatus voci, è un gesto con cui io mi esprimo, dico qualcosa di me e comunico. Ogni parola è questo, lo sappiamo? Per uscire dalle parole violente, irresponsabili, dalle parole che non creano, che non comunicano, ma che distruggono. Ma ecco, è per questo che secondo me è importante riflettere sull'umano e prendere questa chiave di lettura anche per i nostri testi.